Oggi certamente il mondo intero, la cristianità, ricorda un giorno certamente molto importante. E vorrei parlare un po' quando è stata istituita la Pasqua e qual era il suo scopo. Perché noi abbiamo naturalmente la Pasqua ebraica e credo che è molto importante considerare questa festa perché nello stesso momento vediamo la sua radice e se noi non comprendiamo la Pasqua ebraica tantomeno non capiremo il Nuovo Testamento. L'istituzione della Pasqua fu un'ordinanza naturalmente del nostro Signore al suo popolo, agli ebrei. Noi sappiamo, e dovrei andare un po' indietro, noi sappiamo che loro erano schiavi in Egitto e Dio tanti secoli prima aveva fatto una promessa che dopo tanti anni avrebbe liberato il suo popolo. Prima che il popolo di Israele fosse schiavo in Egitto, il Signore aveva già previsto la sua liberazione, naturalmente anche la sua schiavitù, però lo dice addirittura molti, molti anni prima. Dopo più di 400 anni arrivò il tempo del compimento della promessa del Signore. Però il faraone non voleva, concedergli la libertà e a causa dell'induramento di questo faraone, il suo cuore si indurì, Dio stava punendo la nazione e noi sappiamo, conosciamo la storia, con delle 10 piaghe, no? 10 piaghe dovevano servire per ammorbidire il cuore, di questo faraone e lasciare libero il suo popolo. Tuttavia, la più terribile di tutte le piaghe e doveva ancora venire e sarebbe l'ultima ed è stata quella più peggiore, la morte di tutti i primogeniti in Egitto. Ma al fine di preservare il primogenito del proprio popolo, le famiglie degli ebrei avrebbero dovuto prendere un agnello, sacrificarlo, prendere il sangue e certamente dipingere o aspergere i postici e l'architrave, no? In quella notte l'angelo della morte passò e il significato della Pasqua non è altro che passare oltre o passaggio. È una semplice parola che certamente poi ha preso un significato nel mondo cristiano molto importante, però significa niente altro che passare oltre. Allora, in quella notte l'angelo della morte passò e punì tutti i primogeniti, sia delle famiglie e sia degli animali, tutti i primogeniti morirono tutti quanti quando passò l'angelo della morte, ma risparmiò gli israeliti, risparmiò tutti i primogeniti di tutte quelle famiglie che per via della fede, per via di ubbidienza, hanno fatto quello che il Signore aveva chiesto. Ora, il testo non ci dice se lo fecero tutti gli ebrei. Può anche darsi che c'è stata qualche famiglia di ebrei che hanno detto: ma che cos'è questa stupidaggine? Non c'è bisogno. E lì, anche se era una famiglia del popolo di Israele, e non vide il sangue ai postici e all'architrave, doveva morire. Però tutti quelli che fecero questa aspersione di sangue, l'angelo del Signore risparmiò, ogni primogenito. In quella stessa notte il Signore liberò gli ebrei, che partirono lasciando l'Egitto e la schiavitù per sempre. Questo episodio lo troviamo e lo possiamo anche leggere nei minimi particolari in Esodo capitolo 12, no? Vediamo tutti i particolari di questa ultima piaga che sarebbe il passaggio dell'angelo che passò oltre le famiglie ebraiche che avevano visto il sangue. La Pasqua quindi sarebbe una festa annuale ordinata dal Signore, e questo ci viene anche detto nell'Esodo 12, per ricordare agli ebrei che i suoi antenati furono schiavi in Egitto, ma che il Signore li liberò e li ha portati dirigendoli verso la terra promessa. Allora, è una festa da ricordare, una festa annuale da ricordare con certi riti, la liberazione e, diciamo, è nello stesso momento il risparmio della morte, del giudizio di Dio. Ora facciamo un passo più in avanti, perché in Giovanni capitolo 1, versetto 29, ci dice, questo descritto da Giovanni il Battista, quando Giovanni il Battista vide Gesù da lontano, lo riconobbe, e cosa disse? Ecco l'agnello di Dio, no? Che toglie il peccato del mondo. E certamente questo agnello era un riferimento assoluto, quello che il popolo di Israele tanti anni fa aveva sperimentato come liberazione del giudizio di Dio. Quando disse queste parole, stava per adempiersi quello di cui la Pasqua ebraica parlava anticipatamente. Egli morì per liberarci dal peccato, una schiavitù peggiore di quella in Egitto che separava eternamente gli esseri umani da Dio. Allora, vale a dire che la liberazione del nostro Signore Gesù Cristo, come l'agnello di Dio, ci ha liberati di una schiavitù molto più peggiore di quella che avevano subito il popolo di Israele in Egitto. E se noi non siamo consapevoli, prima di conoscere Cristo, noi eravamo schiavi del peccato. E c'è una sola possibilità, una sola, di essere liberati dal peccato, una sola. Il sangue di Cristo, l'agnello di Dio. Sin dalla prima Pasqua già si vedeva Cristo. Allora, quello che è avvenuto tanti anni fa in Egitto con il popolo di Israele, non era altro che una preparazione, l'ombra di quello che avrebbe fatto Cristo tanti anni fa e tanti anni dopo. Per la prima Pasqua Dio istruì gli ebrei a preparare un pasto che consisteva in un agnello arrosto. L'agnello si doveva non cuocere, ma arrostire. Poi c'era del pane azzimo ed erbe amare. Questa era la preparazione per questa festa che tuttora viene, e poi vedremo alcuni dettagli. Allora, l'innocente agnello pasquale fu sacrificato e il sangue asperso, come avevo detto prima, nelle porte. E questo indicava quello che era successo tanti anni fa, niente altro che il sacrificio di Cristo. Molto importante. L'agnello di Dio, Gesù Cristo, fu sacrificato per i nostri peccati ed è stato il nostro sostituto, essendo morto per noi. Come l'agnello in ogni famiglia veniva sacrificato, così Cristo viene sacrificato per noi. Ecco perché la Bibbia identifica Gesù Cristo come e dice come la nostra Pasqua. Ora andremo a vedere un versetto, magari Marco, se puoi mettere prima di Corinzi capitolo 5, versetto 7. Allora, il Nuovo Testamento ci dice Cristo è la nostra Pasqua e ha le sue radici nell'Antico Testamento, di cui la nostra Pasqua, se prima gli ebrei erano stati liberati fisicamente dalla schiavitù, con Cristo noi veniamo liberati spiritualmente dal nostro peccato. Allora, in Prima di Corinzi leggiamo: purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata, è stata sacrificata. E qui vediamo chiaramente cosa significa la Pasqua per noi cristiani oggi. Le erbe amare dovevano ricordare agli israeliti l'amarezza della schiavitù. E addirittura veniva anche preparata delle erbe rosse che ricordavano anche la schiavitù quando il popolo doveva preparare i mattoni rossi. E queste erbe rosse, come le erbe verdi, amare, ricordavano, diciamo, la schiavitù, la sofferenza. Le erbe rosse ricordavano appunto quei mattoni rossi che loro dovevano sotto la schiavitù formare. Allo stesso modo il peccatore non può salvarsi, quindi Dio ha preparato il riscatto inviando suo figlio per dare la sua vita per lui. Allora, come il popolo nell'antichità non poteva liberarsi da solo, per questo Dio ordinò a Mosè di mandarlo e liberare il suo popolo, così anche noi non possiamo liberarci. Noi vediamo dei paralleli, ma così evidenti, tra la Pasqua antica e la Pasqua in Cristo Gesù, dei paralleli meravigliosi. I pani avrebbero dovuto essere azimi. L'assenza del lievito indicava la fretta. Non ci sarebbe stato tempo di aspettare a far lievitare la pasta, poiché gli israeliti dovevano essere pronti a partire immediatamente. Ecco, diciamo, il trasfondo del pensiero pani azimi, senza lievito, però c'è ancora un altro aspetto molto più importante di quello di non far lievitare perché non c'è tempo e dovevano partire in fretta. Il lievito era un simbolo di corruzione, un simbolo di impurità, di malizia. E il pane azimo avrebbe ricordato agli ebrei che avevano bisogno di distaccarsi dalla cultura egiziana, dall'idolatria e dai peccati d'Egitto. Allora, cosa dovevano fare questi ebrei? Dovevano in casa guardare dappertutto ed eliminare, togliere, buttare via ogni traccia di lievito. Infine, la Pasqua avrebbe segnato l'inizio di un nuovo anno per il popolo. E qui vediamo un altro parallelo. Dall'uscita di Egitto, lì inizia una nuova era per il popolo. E dal momento in cui noi crediamo in Cristo Gesù, affidiamo la nostra vita a Cristo, cosa succede con noi? Cosa inizia? Una nuova vita, completamente libera dalla schiavitù del peccato, loro libera dalla schiavitù d'Egitto. E qui vediamo nuovamente un bellissimo parallelo del significato della Pasqua. Lo stesso accadde nella conversione con Cristo, è l'inizio di una nuova vita. Se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. La nostra vita in Cristo Gesù diventa una nuova vita. La conversione lascia alle spalle uno stile di vita lontano da Dio, finisce l'idolatria, che è tutto ciò che prende il posto di Dio, e lascia la schiavitù per vivere una piena libertà adesso in Cristo Gesù. Ora la domanda è, sei tu stato liberato dal tuo peccato? Sei tu stato liberato da Cristo Gesù? Perché se ancora non sei stato liberato, miei cari, tu ancora sei nella schiavitù del peccato e questo significa che ti porterà direttamente al giudizio di Dio e alla separazione eterna di Dio. Quale relazione c'è tra la Pasqua dell'Antico Testamento e Cristo? Il segno della vera redenzione. Allora, la Pasqua era per ricordare il meraviglioso modo in cui Dio liberò gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, ma non era di per sé la vera redenzione, capite? Cioè, era solo l'ombra della redenzione, ma non era la vera redenzione, perché doveva venire la Pasqua di Cristo. Cioè doveva venire il momento in cui Dio in Cristo Gesù, l'agnello, avrebbe visto l'agnello immolato e chiunque è stato asperso dal sangue di Cristo nel nostro cuore, sapete cosa succede? Il giudizio di Dio passa oltre. E ora la mia domanda, il giudizio di Dio è passato oltre o sei sul cammino di affrontare il giudizio di Dio? Allora non era la vera redenzione, ma un segno della più grande liberazione di cui gli esseri umani hanno bisogno, vale a dire la remissione dei propri peccati in Cristo Gesù. E questa vittoria fu raggiunta sulla croce e la morte di Cristo significò vera vita per il peccatore, per chiunque. Tutti sono invitati ad accettare Cristo Gesù. Perciò ora ricordiamo la liberazione che ci è stata data tramite Cristo. Siamo stati liberati del peccato e dalla morte e ora noi ci ricordiamo, celebriamo il sacrificio di Cristo, ma ricordiamo anche la sua risurrezione di Cristo, perché senza la risurrezione non avrebbe senso il suo sacrificio, vero? Inoltre non ci sarebbe nemmeno il Vangelo, non ci sarebbe nemmeno il cristianesimo, la Chiesa, non ci sarebbe neanche la possibilità di vita eterna. E nessuna speranza se Cristo non fosse risuscitato. Ma lui è risorto e alla sua risurrezione Gesù ancora una volta dimostrò la sua divina identità. Io lascio la mia vita e la riprendo. E il Signore ha lasciato la sua vita morendo per i nostri peccati come l'agnello di Dio che toglie ogni peccato in cui noi ci fidiamo a Lui, ora la morte non avrebbe potuto mai fermare l'autore della vita. Cristo è l'autore della vita. Come può l'autore della vita essere fermato? Impossibile. La Chiesa si ricorda dell'agnello di Dio, perciò la Chiesa in ogni comunità si riunisce per ricordare il sacrificio del Signore. E come lo fa? Se il popolo di Israele, e tuttora ancora, festeggia la Pescà, così viene chiamato, il passaggio, noi come festeggiamo la nostra Pasqua? Attraverso cosa festeggiamo noi la nostra Pasqua? Per ricordarci. Perché la Pasqua ebraica non è altro che una ricordanza della liberazione che è stata effettuata da parte di Dio tanti anni fa. Come festeggiamo noi la nostra Pasqua? Con la Santa Cena. In verità, la Santa Cena è la Pasqua che noi festeggiamo come cristiani, perché ci ricordiamo dell'agnello di Dio sacrificato, il pane. Ecco, e questo lo vedremo adesso quando leggeremo alcuni versetti, come veramente Cristo è la nostra Pasqua che noi festeggiamo, miei cari, per dire la verità, no? Non c'è nessuna indicazione di festeggiare e ricordarci del sacrificio di Cristo, dell'agnello di Cristo, una volta all'anno. Non lo troviamo nella Bibbia, miei cari. Forse vi sorprende un po' questo fatto. Ma noi siamo chiamati a festeggiare, a ricordarci del sacrificio di Cristo ogni volta che ci riuniamo, prendiamo il pane e prendiamo la coppa. Quello che ci dice la parola di Dio. È un momento in cui si prende il pane e il vino che simboleggiano il corpo e il sangue di Cristo. Ma nella celebrazione della Santa Cena viene ricordata anche la risurrezione di Gesù, dimostrando così la nostra fiducia in Lui e puntando non solo al passato, in relazione a ciò che Lui ha fatto, ma ci identifichiamo con Lui nel presente e mostriamo aspettative riguardo il futuro, perché come dice Cristo, fate questo, come continua? E poi finché? Finché egli venga. Allora vediamo un aspetto del passato, uno del presente e uno del futuro. Ecco perché dobbiamo ogni giorno esprimere questo spirito della Pasqua. Innanzitutto mostrando che Cristo è al centro della nostra vita, specialmente quando veniamo al culto. Chi è il centro del culto? Cristo. Non siamo noi. La vita cristiana è una relazione perché siamo parte di un corpo, il corpo di Cristo. E questo corpo di Cristo, come l'agnello di Dio, è stato sacrificato. E se non fosse così, noi saremmo ancora nei nostri peccati. Noi saremmo ancora schiavi. Noi saremmo ancora, sapete dove? In Egitto. Schiavi e non liberi. Ma noi ora siamo liberi. E possiamo ricordarci e festeggiare la nostra Pasqua che è Cristo. Pertanto la Pasqua non ha nulla a che fare, scusate, con un coniglio. Assolutamente. Lì ci sono dei, nel terzo secolo si sono mischiati, miei cari, no? Delle feste pagane, perché il coniglio è un simbolo della fertilità di una dea. Pertanto la Pasqua non ha nulla a che fare con un coniglio, ma con l'agnello di Dio. Non ha nulla a che fare con il cioccolato, ma con il sangue di Gesù. La Pasqua è più di un giorno insieme ai familiari e agli amici, ma è la vita in comunione con Cristo tra di noi. E questa comunione noi la godiamo ogni volta che ci accostiamo a questi simboli. La Pasqua è più di un pasto, ma il ricordo del sacrificio e della sua risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. La Pasqua ebraica è la celebrazione della cena come fu istituita dal Signore. Non vanno certamente ricercate in un rituale, piuttosto nei loro tre elementi comuni. E io ho visto e ho trovato tre elementi comuni tra la Pasqua ebraica e la Pasqua che è Cristo Gesù per noi cristiani. Vediamo l'aspetto della liberazione, secondo l'aspetto del sacrificio e terzo l'aspetto commemoriale. Tre aspetti. E questi tre aspetti li vediamo sia nella Pasqua degli ebrei e sia nella Pasqua dei cristiani. E l'aspetto della liberazione, allora quando Dio stabilì la celebrazione della Pasqua disse, Esodo 12 versetto 13, quando io vedrò il sangue passerò, ecco lì c'è scritto Pasqua, passerò oltre e non vi sarà piaga su voi per distruggervi quando percuoterò il paese d'Egitto. Passerò oltre, ti risparmierò. Noi in verità siamo degni di giudizio di Dio, noi siamo degni. Però il Signore cosa fa? Quando vede il sangue di Cristo, passa oltre. Questo è il significato. E quando noi partecipiamo a questi simboli, ci ricordiamo come il Signore è passato oltre, ma non è passato oltre Gesù, perché il giudizio è caduto su Gesù, non su di me, ma su Gesù. Allora non è passato oltre per Gesù, anche se lui stava versando il sangue, perché lo versava per noi. Allora, nella cena, ricordiamo le parole istituite dall'Apostolo Paolo, in Matteo, leggiamo Matteo 26, versetto 26. Allora, Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione, allora lui sta consumando con i suoi discepoli quel rito istituito da Dio per gli ebrei, vale a dire quello che è successo tanti anni fa, no? E la procedura era quella. E dopo aver detto la benedizione, allora ogni padre di famiglia toccava a lui prendere questo atto di dare la benedizione, e poi dice: prese del pane, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Normalmente, cosa doveva dare Gesù come diciamo colui che aveva organizzato tra i discepoli questa Pasqua? Doveva prendere dell'agnello e darlo. Invece non prende l'agnello, ma prende il pane simboleggiando cosa? Se stesso. Capite? Simboleggiando se stesso. Dice: poi prese un calice, rese grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue. Allora, non è il sangue dell'agnello, ma è il mio sangue personale, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Dio ha stabilito e scelto di preservare la relazione tra sé e il suo popolo con un patto. Cioè Dio ha fatto un patto e questo patto fu fatto per liberare il suo popolo. Dio ha stabilito e scelto un patto, lo ha promesso e lo ha fatto attraverso il sangue. E nel nuovo patto cosa succede? Il nuovo patto annulla l'antico. Cosa stava facendo Gesù quando stava diciamo festeggiando la Pasqua? Stava sostituendo quel rito antico di ricordarsi la liberazione del popolo per sostituirlo con un altro molto migliore e dire: se voi siete stati liberati dalla schiavitù degli egiziani, io vi libererò dalla schiavitù del vostro peccato, perché è l'unico modo. Questa è la Pasqua, miei cari. La liberazione di Cristo è completa. Lui sostituisce l'antico e inserisce il nuovo. Ecco perché per noi ora festeggiare la Pasqua degli ebrei non ha senso. Non ha senso. Gli ebrei continuano a farlo, sapete perché? Perché non hanno la Pasqua di Cristo. Noi invece sì. Ma verrà il giorno in cui nel regno del millennio, dice: io non mangerò e non berrò di questa coppa fin quando non avrò stabilito il mio regno. Vale a dire che verrà il giorno in cui il Signore stabilirà il suo regno su questa terra e lì riprenderà il Signore nuovamente, perché è stata l'ultima cena con i suoi discepoli e la riprenderà nel regno del millennio. L'aspetto, ora passo al secondo punto, l'aspetto del sacrificio. Allora, nella Pasqua ebraica leggiamo Esodo 12, versetto 5 e 6. Il vostro agnello di ogni famiglia sia senza difetto. Capite perché Gesù doveva essere perfetto? Senza difetto, maschio dell'anno, lo serberete fino al 14° giorno di questo mese, che poi sarebbe il mese di Nissan, che corrisponde tra marzo e aprile, ecco perché è la Pasqua in questo periodo, e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Ora vediamo l'aspetto nel Nuovo Testamento, nella cena del Signore. Di nuovo Matteo 26:26. Gesù prese del pane e dopo aver detto la benedizione lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli dicendo: prendete. L'epistola agli ebrei spiega che Cristo fu allo stesso tempo sacrificio e sacrificatore. Un po' difficile da capire questo. Allora, lui stesso è il sacrificio e lui stesso è colui che presenta il sacrificio. Allora, offerta e offerente. Lui è l'offerente del proprio corpo. Allora, gli antichi sacrifici, però, dovevano essere ripetuti perché erano solo l'ombra di quello che Cristo avrebbe completato, l'unico con valore espiatorio, perciò non si doveva più ripetere. Vale a dire che la lettera agli ebrei ci dice che il sacrificio di Cristo è stato fatto una volta per sempre e ora viene ricordato questo atto unico nella cena del Signore. Ecco perché Paolo dice: Cristo, la nostra Pasqua, che fu immolata. Capite? Questo è il significato della Pasqua. E poi, come terzo aspetto, l'aspetto commemoriale. Allora, nella Pasqua ebraica, nuovamente, leggiamo in Esodo 12, versetto 14, quel giorno sarà, sta parlando dell'aspetto nel futuro, sarà per voi un giorno di commemorazione e lo celebrerete come una festa in onore del Signore, lo celebrerete di età in età come una legge perenne. Ripeto, e tuttora ancora gli ebrei praticano questo. Nella cena del Signore invece cosa c'è scritto? Fate questo in memoria di me. Ogni volta che vi riunite, fate questo in memoria di me. Allora, qui vediamo un parallelo molto chiaro, che la Pasqua, per ricordarci del Signore, del suo sacrificio, della sua liberazione, ma noi dobbiamo aspettare un anno dopo anno? La Bibbia non ce lo insegna. Ci insegna che ogni volta che noi ci riuniamo, ci ricordiamo, cioè vale a dire che ogni volta noi vediamo la Pasqua, in quei simboli noi vediamo la Pasqua che il Signore Gesù passa oltre, noi ci ricordiamo che il Signore è stato sacrificato per non essere io sacrificato, io giustiziato e cadere sotto il giudizio di Dio, ma è caduto Cristo sotto il giudizio di Dio. Noi ci ricordiamo che Cristo era lì a subire il giudizio di Dio e non io. Io sono stato risparmiato. La cena del Signore ci ricorda questo, miei cari. Ecco perché il Signore ha istituito questo ricordo, ma non una volta all'anno, miei cari, credetemi. Io credo che il Signore sarà così triste di vedere magari la cristianità del mondo che si ricorda una volta all'anno, quando il Signore ci invita continuamente a ricordarci, per ringraziarlo, lodarlo, glorificarlo, rendergli ciò che è dovuto rendere a lui, perché ne è degno. Nel Nuovo Testamento troviamo che in occasione della Pasqua ebraica Gesù si appartò con i 12 apostoli e mangiò la Pasqua con loro. Noi non ci siamo messi d'accordo con Felice, perché ha preso Luca 22. Allora, andiamo a prendere questo capitolo. La festa degli azzimi, cioè pane senza lievito, no? Detta la Pasqua. Si avvicinava. Era il periodo in cui, guardate, lo stesso periodo, cioè Gesù Cristo fu sacrificato esattamente nel periodo che gli ebrei festeggiavano la Pasqua. E non è stato un caso. Quello che noi stiamo leggendo, dove vediamo i paralleli, miei cari, non sono per caso. Noi qui abbiamo una descrizione, cos'è veramente la Pasqua. Versetto 2, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di farlo morire, ma dovuto anche, è permesso anche da Dio, ma temevano il popolo. Ora, visto e considerato che questi sacerdoti avevano paura perché temevano il popolo, allora il diavolo si usò di Giuda Iscariota. Satana entrò in Giuda, chiamato Iscariota, che era nel numero dei 12, e gli andò a conferire ai capi dei sacerdoti e ai capitani dove lui stava. Versetto 7. Venne il giorno degli azzimi, nel quale si doveva sacrificare la Pasqua. Allora, sacrificare l'agnello. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: andate a prepararci la cena pasquale. Vedete? Il Signore Gesù stava prendendo parte, come tutti gli israeliti, tutte le famiglie di quell'epoca, a festeggiare la Pasqua. Dice: andate a prepararci la cena pasquale affinché la mangiamo. E lì c'erano dei rituali che dovevano essere eseguiti alla perfezione. E doveva essere preparato le erbe, i pani azzimi, anche le erbe rosse, e tutta una preparazione che richiedeva un certo tempo. E poi si doveva anche arrostire l'agnello, no? Essi gli chiesero, versetto 9, dove vuoi che la prepariamo? Ed egli rispose loro: quando sarete entrati in città vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Di solito le brocche d'acqua gli uomini non li portavano, li portavano solo le donne, per cui era un segno evidente che non poteva essere, diciamo, non visto. Il Signore gli ha dato veramente un segno, era abbastanza evidente. Seguitelo nella casa dove egli entrerà e dite al padrone di casa: il maestro ti manda a dire dov'è la stanza nella quale mangerò la Pasqua con i miei discepoli. Vedete? Mangerò la Pasqua con i miei discepoli. Allora, la Pasqua doveva essere festeggiata minimo 10 persone, non più di 20 persone. Questo era, diciamo, una usanza data al popolo di Israele. Yeah? Allora, meno, ecco perché quando una famiglia era più piccola si univa a un'altra famiglia. Dovevano formare minimo 10 persone, non più di 20 persone. Ed egli vi mostrerà al piano di sopra una grande sala ammobiliata, qui apparecchiate. Essi andarono e trovarono come egli aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli disse loro, guardate che bellissime parole, cioè proprio stamattina riflettendo ancora profondamente, perché le abbiamo lette chissà tante volte, dice: ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi. Ho vivamente desiderato. Capite cosa significa qui? il Signore, ogni volta che noi prendiamo parte della Santa Cena, Lui dice: ho vivamente desiderato questo momento con voi, perché lo desidero con tutto il cuore. È qualcosa che veramente ci unisce. Il mio sacrificio vi unisce a me. Ho desiderato vivamente di mangiare questa Pasqua con voi, prima di soffrire, poiché io vi dico che non la mangerò più finché sia compiuta nel regno di Dio. Finché sia compiuta nel regno di Dio. E qui sta parlando dell'aspetto nel futuro, il millennio, quando il Signore stabilirà il suo regno, il millennio sulla terra, dove veniamo invitati a partecipare nuovamente e vivamente nella comunione con il Signore. E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo fra di voi, perché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della vigna finché sia venuto il regno di Dio. Al tempo di Gesù il pasto pasquale aveva una funzione diversa. E ora vi porto brevemente, e poi concludiamo, come si praticava, e tuttora lo stanno praticando. Allora, la festa cominciava con una benedizione e una preghiera, con il mandare attorno alla mensa un calice. In verità, quando veniva festeggiata la Pasqua, c'erano quattro calici. È chiaro che qui non lo vediamo, perché si parla di un solo calice, però la procedura era quattro calici. Allora si mandava il primo calice attorno alla mensa, un calice di vino e un piatto d'erba e salsa, dopo che il padre della famiglia l'aveva benedetto. Poi si recitava. Allora, il padre cosa doveva fare? Doveva recitare tutta la storia, raccontare la storia in quel momento della liberazione di Israele. Ecco perché i bambini nello stesso momento venivano a partecipare della Pasqua, della liberazione. E poi veniva cantato il Salmo 113. Questa è la procedura che tuttora ancora c'è. E la benedizione poi passava al secondo calice, si prendeva nuovamente il secondo calice. L'agnello arrostito intero e le altre pietanze venivano mangiate dopo che il calice era stato mandato attorno una seconda volta. Allora c'era una procedura: il primo calice, benedizione, canto, si passava il secondo calice e veniva il tempo di mangiare, diciamo, l'agnello con le erbe. Ognuno riceveva una parte dell'agnello, delle erbe amare e dei pani azzimi, e si aveva una gran cura che nessun osso venisse rotto all'agnello. E sapete perché? Perché l'agnello di Dio, quando era sulla croce, il soldato andò lì con un bastone. Cosa faceva agli altri due che ancora non erano morti? Sì, andava, lo metteva tra le ginocchia e spezzava le ginocchia affinché loro non potevano più ereggersi e respirare, ma una volta rotte le gambe tu annichilivi e non potevi più respirare e morivi prima del tempo. Quando passarono a Gesù, che volevano spezzare le gambe, no? Gesù era già morto. E già era profetizzato che l'agnello di Dio, tutte le ossa sarebbero state intere. Ecco perché l'agnello lo dovevano mangiare con cura, non spezzare le ossa. Quel che restava della carne doveva poi essere preso e bruciato nel fuoco. Dopo il pasto veniva un terzo calice. E infine erano cantati i salmi da 114 a 118. Sono dei brevi salmi, però dei brevi cantici che veniva cantato proprio in quel periodo. E poi dopo questi cantici si passava al quarto calice. Tutte queste informazioni sono da leggere nel dizionario biblico, per cui se qualcuno ha interesse di andare a vedere, si trova tutto nel dizionario biblico, la procedura. Allora Gesù usò qui con molta probabilità il primo calice dei quattro calici, quando affermò che era l'ultima volta che ne beveva prima della venuta del suo regno. Lui prenderà nuovamente questo calice nel regno del millennio. Il Signore seguì il ringraziamento per il pane e la spiegazione del suo nuovo significato. E in quel momento il Signore Gesù, come capo di famiglia, invece di raccontare la storia della liberazione di Israele in Egitto, cosa fece? Raccontò la propria storia. È fortissimo, no? Raccontò la propria storia. E in quel momento il Signore istituisce una nuova liberazione. Il Signore inserì una nuova liberazione attraverso il suo sacrificio e come terzo tutto questo deve essere commemorato, deve essere ricordato, ma non più come la Pasqua degli ebrei, ma Cristo come la nostra Pasqua. Per cui io mi fermo qui, credo che sia stato abbastanza chiaro dal testo biblico che noi non abbiamo bisogno di ricordarci del sacrificio, della risurrezione di Cristo una volta all'anno, ma siamo chiamati continuamente perché il Signore ha lasciato il pane e il vino, ha lasciato la Santa Cena per ricordarci la sua Pasqua, la nostra Pasqua, perché è il passaggio in cui noi veniamo liberati e risparmiati dal giudizio di Dio. E ora io mi chiedo, ti trovi tu ancora sotto il giudizio di Dio? Allora io, non io, ma la parola di Dio, Dio stesso ti invita a ricevere Cristo come la tua Pasqua, affinché un giorno quando tu starai alla presenza di Dio, vedendo la nostra fede in Cristo Gesù, il giudizio passerà oltre. Ma non passò oltre Gesù, perché Gesù subì il tuo e il mio giudizio. Amen.